Raffaele Sciortino, che abbiamo i nostri microfoni e che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per la disponibilità.
Ciao, sì, Raffaele. Ciao, un saluto a tutti.
Ok, ci senti bene?
Sì, sì.
Ecco, Raffaele Sciortino, cercatore alla Statale di Milano, ha lavorato negli ultimi anni un po' tanto sul terreno delle relazioni internazionali, sul rapporto anche tra Cina e Stati Uniti, e in questo momento è stato anche così pubblicato un suo libello che si chiama Eurocrisi, Eurobond, lotta sul debito, un contributo al dibattito, pubblicato dall'editore Asterios di Trieste, che cerca un po' di fare il punto sulla complessa situazione che si è venuta a determinare e che in questo momento, insomma, possiamo definire, perlomeno nella sua contingenza, come crisi dell'euro o d'eurocrisi. Ecco, io partirei un po' da qua. Nel weekend abbiamo visto rincorrersi una serie di notizie più o meno allarmistiche o comunque allarmate, allarmanti, e poi anche due rapporti, due relazioni, no? Uno era quello di Moody's, e l'altro era quello dell'OSCE. L'OSCE allarmava sulla possibile, data quasi per certa, recessione italiana nel 2012, e l'altro, quello che parlavamo invece ieri con Loretta Napoleoni, era invece di Moody's, il rischio anche di default multipli. Era stato pubblicato anche un articolo del New York Times, appunto sulla presa in considerazione seria di una fine dell'euro come moneta unica. Ecco, ti farei un po' questa domanda per quello che è il tuo punto di vista, che poi hai potuto osservare così e comprendere: qual è il rischio reale, no? E cosa c'è in gioco e cosa vogliono veramente i mercati, che vengono sempre chiamati in causa in qualche modo come autorità che sta sopra tutto, in qualche modo
neutra, in qualche modo,
e sì, anche neutra, sì, esattamente.
Sì, no, hai detto benissimo, una situazione complessa che poi può avere precipitazioni e accelerazioni. Diciamo, per quanto riguarda Moody's, Financial Times, New York Times, insomma, il rischio reale, l'allarme sul rischio reale di rottura dell'euro, ecco, diciamo, è un allarme avvertimento, no? Cioè non è mai solo una rilevazione di uno stato, ma anche una funzione, per così dire, performativa. Nel momento in cui dichiara che quella situazione è così, ovviamente lavora anche in una certa direzione, cioè dietro ci sono delle forze reali. Non è che i mercati finanziari sono né neutri né, diciamo, tra virgolette, sono impersonali, ma comunque si agglomerano intorno a dei centri di interesse anche tutto sommato identificabili. Quindi ecco, diciamo, la domanda che si può fare è in quale situazione si danno questi allarmi avvertimenti, no? E a che cosa mirano? Perché per evitare, diciamo, sia una semplicemente una lettura in termini di manipolazione o una lettura, tanto peggio, in termini di complotto. Effettivamente, per quanto riguarda la situazione, siamo in un deterioramento generale della situazione globale, no? Che diciamo, al momento sull'avanscena c'è l'Europa, ma secondo me, almeno secondo la mia ipotesi di lettura, l'epicentro della crisi globale restano gli Stati Uniti, dove la situazione rimane grave. Certo, i dati OCSE danno recessione, che si darà in Italia, e quasi stagnazione nel resto d'Europa, anche la stessa Germania che ritorna indietro. In realtà anche la situazione economica statunitense permane, cioè non c'è stata ripresa, nonostante l'enorme immissione di liquidità di questi anni da parte della Federal Reserve, il che ci dice una cosa interessante, che i ritorni in effetto nei termini di ripresa, di crescita economica della liquidità sono sempre meno incisivi, e inoltre gli ultimi dati danno una quasi stasi degli investimenti, no, negli Stati Uniti. Cioè nella sostanza c'è ancora troppo debito, è stato bruciato ancora troppo debito, e questo, come dire, blocca, no, la possibile ripresa. C'è poi, e qui torniamo più, diciamo, a guardare l'Europa Unita, Unione Europea, c'è questo ormai innesco tremendo di un circolo vizioso, per cui lo scarico dei debiti privati che è stato effettuato a carico dei debiti pubblici ha innescato un rischio default che sembrava limitato ai paesi dell'estrema periferia Grecia, che in realtà si sta generalizzando, il che produce più alti tassi di interesse sui titoli di Stato, il che si ripercuote sulle banche europee e anche italiane ovviamente, che detengono parte di questi debiti pubblici in termini, diciamo, in maniera incrociata, e quindi come dire, appunto si è innescato ormai questo circolo vizioso, dove a rischio non è solo più appunto il default di stati sul debito sovrano, ma anche appunto quello che viene chiamato la currency risk, no? Il rischio ormai che è lo stesso euro non regga più, cioè siamo praticamente una soglia oltre la quale in qualche modo tutto questo circolo alimenta il rischio della stessa spaccatura dell'euro, il che a sua volta, come dire, si innesca su questo meccanismo praticamente in forma infernale, per cui effettivamente, diciamo, tenuto conto di possibili precipitazioni, accelerazioni della crisi, diciamo, la rottura dell'euro non è, secondo me, imminente, però è diventata da una possibilità, così una mera possibilità logica, una possibilità in qualche modo reale, se si danno certe condizioni. Va tenuto conto che comunque al momento, diciamo, il rischio più grave in Europa è il credit crunch, cioè la difficoltà estrema delle banche di finanziarsi e la mancanza di fiducia tra banche, che a cui neanche la BCE può sopperire del tutto nel far circolare liquidità. Ecco. E ovviamente anche qui di nuovo i mercati non sono neutri, perché c'è stata un'azione direi abbastanza incisiva negli ultimi mesi da parte dei fondi monetari, diciamo, che fanno capo fondamentalmente agli Stati Uniti e altre istituzioni e altri fondi pensione e così via, nel chiudere i rubinetti della liquidità rispetto diciamo agli asset denominati in euro e quindi anche al sistema bancario europeo. Qui emerge la seconda questione. Allora, questi mercati, questo, come dire, attacco sul versante dell'euro, questi allarmi, avvertimenti performativi, cioè a che cosa puntano? Direi al momento non alla distruzione, alla fine dell'euro, no? Che potrebbe innescare processi poi che incasinano la situazione e che non sarebbero facilmente maneggiabili. Secondo me mirano, e questa è l'ipotesi su cui lavoro, mirano a mettere sotto pressione fortissima la Germania, no? La Germania come cuore dell'Europa, nel senso che chiedono alla Germania di mettere risorse reali dietro i debiti sovrani europei, quindi coprire nei fatti i debiti sovrani europei con le proprie risorse e mettere a garanzia dei debiti pubblici europei il proprio, diciamo, la propria capacità di produzione di ricchezza, di valore, quindi i propri apparati produttivi. E questo mi sembra il vero terreno in questo momento di uno scontro, cioè c'è uno scontro per la ripartizione delle perdite, nella sostanza, cioè deve essere attuata per tentare di uscire in qualche modo dalla crisi, e quindi è uno scontro per la ripartizione delle perdite, ma anche in qualche modo come una, come dire, una risposta, una exit strategy, appunto di uscita, strategia di uscita dalla crisi, in cui fondamentalmente il cuore della finanza internazionale, quella che si chiama la speculazione, e gli Stati Uniti hanno la strategia di rispondere al debito col debito e fondamentalmente c'è qualche problema, e fondamentalmente di in qualche modo di ipotecare attraverso il comando del dollaro la ricchezza.
Ti sentiamo male, Raffaele?
Sì, perché mi sono dovuto spostare. Mi sentite adesso?
È molto disturbato, cioè c'è un crash di fondo. Sì, ti sentiamo, ma c'è un... Ecco, ora
sì,
sembra sparito.
Mi sono dovuto spostare.
Ok, ora ti risentiamo.
Ok, dicevo, qui emerge appunto uno scontro di ripartizione delle perdite, no? della svalorizzazione che è in atto, fondamentalmente tra il cuore della finanza, gli Stati Uniti da un lato e l'Europa e la Germania dall'altro. E poi uno scontro anche sulle possibili strategie di uscita dalla crisi, dove la strategia statunitense è quella di coprire debito con debito e ipotecare attraverso il comando del dollaro la produzione di ricchezza presente e soprattutto futura. Questo sembra astratto, ma lo si vede molto bene, diciamo, dalle richieste sempre più pressanti del mondo statunitense, non solo, su Berlino e sulla BCE, fondamentalmente di coprire il debito stampando moneta. No, cioè qui abbiamo, come dire, un arco di posizioni che va dal finanziere George Soros fino appunto a tutti quelli che cercano di ovviare alla situazione appunto semplicemente chiedendo alla Banca Europea di stampare moneta. E qui ormai, a meno di essere un po' ciechi, viene fuori che effettivamente non si tratta solo di una crisi globale che colpisce tutti allo stesso modo, ma ovviamente di uno scontro anche di strategie, di rapporti di forza, ecco, tra dollaro e la moneta non è neutra, la moneta è comando sulla produzione presente e futura, e gli Stati Uniti possono ancora, insomma, manovrare non impunemente, non per sempre, ma comunque, diciamo, questo comando attraverso il dollaro come moneta di riserva e metodo di scambio internazionale. Se la BCE stampasse, qui ecco la pressione su Berlino, se la BCE stampasse semplicemente moneta, praticamente aprirebbe a una perdita di valore degli asset produttivi tedeschi, europei, vuoi attraverso l'inflazione, vuoi garantendo alla finanza internazionale e a chi detiene il dollaro una possibilità di far corrispondere asset reali a moneta che gira in cerca di valorizzazione, e quindi evidentemente darebbe un po' di sfogo, no, alla crisi il cui epicentro restano gli Stati Uniti. Ecco, questo direi in termini molto generali, ovviamente avrebbe bisogno di un'analisi più approfondita, però era per tornare anche sul punto che dicevi tu all'inizio, dove i mercati non sono neutri.
Sì, e quanto così commentavamo è ieri anche nel collegamento con la Loretta Napoleoni, che invece ci sembrava un po' rimuovere questa questione, che sta secondo noi a un livello più alto, che mette in campo anche i rapporti geoeconomici e quindi appunto geopolitici. E su questo siamo anche d'accordo con lei, che in realtà anche gli Stati Uniti stessi vogliono salvare l'euro, o almeno una parte consistente della finanza americana vuole salvare l'euro, ma il discorso è
A che prezzo, con che guadagno? Certo, scaricando i costi su chi? No?
Scaricando su chi? È quello che emerge, insomma, dal panorama che tu ci fai, è quello che ci sembra anche di toccare con mano, insomma, leggendo un po' le cronache quotidiane, diciamo, una mancanza di prospettiva d'uscita reale da questa crisi da parte, da parte sistemica. La mancanza di un punto di vista capitalista di exit strategy, questo sembra essere un po' il dato che si conferma, no? L'unica sembra essere in atto, come dire, una guerra su chi deve pagare, ma niente di più, non su come realmente si esce, e probabilmente, insomma, il dato sistemico è quello di anche di un'accumulazione di una serie di contraddizioni di un modello che difficilmente, stando in questi parametri del suo funzionamento, potrà darsi, nel senso che tu quello che ci confermi è si esce dalla crisi del debito con più debito, sostanzialmente.
Sì, no? Questa è la strategia di Obama, della Federal Reserve, più che Obama, proprio diciamo statunitense, e della grande finanza, dove ovviamente debito con debito vuol dire poi messa a valore della vita, del futuro, privatizzazioni e via discorrendo, quindi, cioè, diciamo, il che non vuol dire che sull'altro fronte Berlino ha una strategia non di austerity, no? Però
certo, allora direi spacchiamo un attimo il pezzo in due, no? Guardiamo prima quali sono le reazioni tedesche, quali possono essere le soluzioni che cercherà di utilizzare la Germania.
Guarda, sì.
Secondo me,
quello che è evidente è che la pressione è aumentata enormemente sulla Germania. Non so fino a che punto Berlino possa resistere. Sta cercando in qualche modo di barcamenarsi, perché non è che Berlino di contro Washington, o i mercati finanziari, ovviamente ha una strategia compiuta, organica di uscita dalla crisi, no? Sicuramente hanno in mente a Berlino che non si può semplicemente stampare moneta, perché stampare moneta vuoi con nella formula del bazooka evocato da George Soros, no? La BCE che semplicemente appunto copre i debiti europei appunto stampando euro, questo, comunque i tassi restano alti sul debito, il debito resta enorme, i mercati non si platerebbero e, come dicevo prima, i ritorni dell'emissione di liquidità sui mercati sono sempre meno incisivi nella capacità di produrre poi effettivamente quella ricchezza che dovrebbe poi ripagare in qualche modo il debito stesso, sia nella forma dell'eurobond, che se all'immediato diminuirebbe il rischio di rottura dell'euro, deteriora sicuramente la posizione, per i motivi che dicevo prima nello scontro con gli Stati Uniti, deteriora la posizione della Germania, e comunque sarebbe una, anche qui un proseguire nell'economia del debito, diciamo vincolata a programmi di austerity durissimi. Ecco, probabilmente la Germania sotto questa pressione sarà costretta a accedere a qualche forma, diciamo, di salvataggio più consistente del debito sovrano dei paesi della periferia, tanto più che appunto ormai è in gioco l'Italia e forse anche poi la Francia, quindi vuoi sotto forma, in qualche forma di eurobond, vuoi rafforzamento del fondo salva stati, a meno che tutto precipiti ovviamente, però una forma di salvataggio vincolata a quella che è la regola che sta seguendo il governo Merkel, cioè erst sparen dann retten, cioè prima si risparmia e quindi voi governi l'Europa, mettete sotto controllo strettissimo la spesa statale, fate dei programmi di politica economica di austerity tremendi, impressionanti, come ha detto Merkel nell'incontro con Monti, e poi pensiamo a salvare. Bisogna vedere se c'è tempo per fare questo o se la situazione non precipiti prima e non si incasini prima. Per dire, prossimo anno solo a livello, mi sembra, di stati europei, di rinnovo dei titoli del debito pubblico siamo, se non ricordo male, a quota complessiva europea di 800 miliardi, compreso il debito tedesco. E quindi se invece la situazione dovesse precipitare, non si può escludere che la Germania decida di staccarsi, no? Come dire, di fuggire, no? Dall'Europa unita, di tenersi l'euro o di produrre un'altra moneta, e a quel punto ci sarebbe effettivamente un incasinamento generale che però va visto proprio nel quadro che dicevi anche tu di impasse globale. Il debito è servito a mandare avanti l'economia, al tempo stesso adesso la intoppa. Senza debito non si riesce a rilanciare nulla, ma il debito stesso al tempo stesso blocca il rilancio di un'accumulazione capitalistica. E quindi scontro sulla ripartizione dei costi, sulla svalorizzazione, e questo trascina tutta una serie anche di questioni, anche poi financo geopolitiche, e qui bisognerebbe mettere in campo anche il fattore Cina. Ecco. Però per esempio ho qui sotto un articolo di qualche settimana fa del Daily Telegraph, in cui il titolo è significativo: America e Cina devono ridurre all'ordine la Germania. Adesso lasciamo stare l'appello sia all'America che alla Cina, però è chiaro, si dice nell'articolo, si possono capire le preoccupazioni tedesche sullo stampar moneta e in particolare la perdita che questo comporterebbe di sovranità di politica economica. Cioè, voglio dire, in questa stampa, insomma, negli Stati Uniti, sia abbastanza chiaro che sia il livello di impasse, di crisi, sia lo scontro su cosa verte. È incredibile che invece in Europa e in Italia, anche nella sinistra, ci sia cecità rispetto a questo. E quindi l'analisi si incentra sempre sull'egoismo e innanzitutto ristretta all'Europa e al rapporto con la Germania, e si incentra sull'egoismo tedesco, sull'autodistruttività rispetto all'Europa del governo Merkel, o sulla distruttività verso questa. Tutti fattori, per carità, reali, no? Ma che ovviamente vanno inquadrati in un senso più, in una cornice più aspra, più ampia, più generale. Ecco.
Ecco, abbiamo visto un po' il problema, dal punto di vista sistemico, no? Dei piani alti in qualche modo. Ritornerei all'osservazione che facevi qualche minuto fa, che facevamo qui. Sembra che l'uniche prospettive di uscita sia in qualche modo alla crisi del debito, alla crisi prodotta dalla finanziarizzazione, si esca con ancora più finanziarizzazione. E questo sembra essere anche un po', con la varietà di sfumature, con i differenti interessi parziali e anche localizzati, pur parlando di una cosa disancorata come la finanza, si esce però sostanzialmente sempre con una finanziarizzazione ancora maggiore, per cui o programmi di austerity, incorporamento, diciamo, e sussunzione dentro il meccanismo finanziario degli aspetti della vita, per cui privatizzazione dei beni comuni, utilizzo ancora più massiccio, no, del discorso della finanziarizzazione per esempio delle pensioni e altre prospettive di questo genere. Ecco, qualche ragionamento, qualche spunto sul debito come terreno di scontro e terreno di lotta nella fase che stiamo attraversando, tenendo presente tutte le complicazioni e le difficoltà che abbiamo nel maneggiare questo, certo. Perché è vero che in qualche modo inizia a imporsi, se non altro come terreno di discussione, sulla legittimità, per esempio, o no, di pagarlo certo. Questo debito. C'è anche un'assunzione un po', potremmo dire, sloganistica, anche da quella parte per ora ancora estremamente minoritaria dei movimenti, no? Che poi magari si concentra soprattutto nelle fasce giovanili e studentesche. Beh, ecco, tenendo presente che c'è una difficoltà e che default, bancarotta, insomma, potrebbero significare anche, come dire, cose dalle conseguenze estremamente, estremamente gravi anche.
Sì, sì, e non facilmente o non immediatamente declinabili, diciamo, nella direzione che a noi preme. Allora, sono questioni complesse, purtroppo devo essere brevissimo, vi devo lasciare. Io direi tre cose fondamentalmente, ma giusto per impostare il problema. Primo, si apre veramente una fase nuova, cioè la fase della finanziarizzazione in crisi, della crisi della finanziarizzazione, con problemi inediti, io direi proprio a livello storico, no? Diciamo, è una crisi del capitalismo in qualche modo inedita, perché i passaggi che abbiamo alle spalle della trasformazione del capitalismo sono effettivamente inediti. E quindi si tratta di sperimentare pratiche, di discutere, di porsi all'altezza dei problemi che si aprono. Secondo, che comunque sia, come dicevi giustamente tu, il debito si pone come terreno ineludibile di conflitto e di sconvolgimento della vita, delle forme di vita della maggioranza della popolazione mondiale, e quindi è un terreno ineludibile, cioè nel rapporto tra difesa delle condizioni di vita e di lavoro e difesa dei diritti da un lato e il debito come terreno di conflitto, terreno di lotta, terreno in cui si affronta come deve essere la società, come si deve fare società, direi che a questo punto abbiamo un'inversione, per cui è il terreno del debito che ricomprende il terreno dei diritti e della difesa delle condizioni di lavoro e di vita e non viceversa, cioè anche da questo punto di vista non si può tornare indietro. Questo non vuol dire che il problema del debito si affronta con slogan o con soluzioni facili, immediate, non ci sono, ho cercato di argomentarlo appunto nell'instant che citavi tu all'inizio. Per me l'importante è questo, che la lotta sul debito e al debito non vada vista come un terreno tecnico, secondo soluzioni tecniche, perché fondamentalmente nel mentre si lotta sul debito e al debito si tratta di mettere in campo processi costituenti di forme di vita e di riappropriazione effettivamente antagonistiche, per cui alla lotta al debito la lotta al debito non esita in una o non viene bloccata dalla paura di un, come dire, semplicemente dal panico, per cui crolla tutto il sistema e quindi coinvolge anche il 99% della popolazione, ma effettivamente si mettono in atto e si scoprono delle pratiche di costituzione di forma di vita alternative dentro quel quadro di sconvolgimenti che richiamavo. E tra l'altro sembrano cose astratte, ma se noi pensiamo anche solo all'Italia, cosa comporterà il passaggio che ci aspetta, sia del governo Monti, sia del programma di austerity, sia eventualmente della precipitazione dell'eurocrisi, il welfare sconvolto e le governance locali a rischio, perché non ci sono più fondi e quindi noi saremo costretti a ripensare nelle pratiche il welfare e la riproduzione sociale, no? E qui si aprono enormi problemi, appunto non risolvibili con obiettivi sotto forma di slogan, ma anche enormi potenzialità, enormi potenzialità antagonistiche, dove ovviamente, ma qui veramente chiudo, c'è un enorme punto di domanda: come è possibile poi andare a ricomporre a livelli più alti queste reazioni che ci saranno, senza andare a finire in scelte illusorie o reazionarie come quelle di chi pensa che si rompe l'euro allora torniamo alla lira, no? Che sono francamente illusorie, e se fossero, anche se non fossero illusorie, sarebbero appunto reazionarie, cioè richiudersi dentro quei confini che il capitalismo ha mostrato di aver rotto definitivamente. Mi devo però lasciare.
Va bene, ti ringraziamo, mi sembra che comunque con l'ultimo considerazioni che faceva si tocca un punto fondamentale, la necessità in qualche modo di essere in grado di cambiare anche ottica e lenti con cui guardiamo questi problemi e come dire, possiamo dire, ti chiedo un'ultima cosa, no? Che dal nostro punto di vista in fondo a chi chiede va bene, ma allora qual è la soluzione, posto che non la si può dare, ma che semmai è da esplorare, da costruire, ma possiamo dire che tutto sommato da un punto di vista di interessi delle classi, di chi sta in basso e cerca di costruire qualcosa di differente, tutto sommato la cosa più in questo momento più importante è che in qualche modo il contagio si riproduca realmente, ma non per impoverire, ma per porre il problema sempre a livelli più alti e più generali, e non sul pensare come l'Italia ne esce in qualche modo.
Certo, a patto di non apparire cinici in un certo senso, certo. Cioè, tanto meglio, tanto peggio,
no,
tanto
no,
meglio.
Non vuole essere
no,
quello
ma proprio
discorso.
Come dicevi tu, diciamo, è questo, tanto si dà così, non se ne esce facilmente da questa crisi, e lì dobbiamo appunto sperimentare e costruire insieme appunto le pratiche di risposta che non sono semplicemente reazione e difesa di qualche cosa che ci viene tolto, anche questo, ma condizione di costruire qualcosa di nuovo. Questo è un po' il passaggio fondamentale che si porrà da qui in avanti.